avverrà negli ultimi giorni, che spargerò il mio spirito su ogni carne, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. In quei giorni spargerò il mio spirito sopra i miei servi, sopra le mie serve, e profetizzeranno. Alleluia. Questa è stata una delle prime predicazioni degli apostoli a Gerusalemme. E che succede? Succede che quel giorno in tanti si ravvedono, si convertono. Parlando di Gesù, ricevendo Gesù. Non so se ve ne siete accorti, ma Gesù è qui. E non è perché gridiamo forte o perché preghiamo forte, ma è perché Gesù è qui. E lo è indipendentemente dal fatto che io ci creda o meno, perché Lui ha scelto di essere in mezzo a quelli che lo cercano, in mezzo a quelli che lo invocano. E questa verità è vera anche se non ci credi. E non sai spiegarti perché qualcosa ti sta toccando dentro, perché è Gesù presente. E non può essere rappresentato con un'immagine o con qualcosa di materiale, perché Gesù vuole vivere dentro la nostra vita. E allora questo fatto antico, perché una profezia di Gioele avverrà, che in quei tempi io spargerò il mio spirito su ogni carne. Alleluia. E allora diceva, ma questi non sono ubriachi, diceva l'apostolo. A volte forse quando ci guardate da fuori potete dire, ma questi qua sono un po' matti. Parlano a Dio come se fosse reale. Sì, parliamo a Dio perché è presente. Parliamo a Lui perché per me è assolutamente reale. Più reale di quel che vedo di te. Più reale di quel che posso toccare qui, più reale di questa Bibbia, perché Dio è reale per tutti quelli che ci credono profondamente. È reale anche per gli altri, perché prima o poi lo dovremo incontrare e ci dovremo fare i conti. Ma io preferisco incontrare Dio volontariamente, perché quando lo dovrò incontrare per forza sarà in giudizio. E io non voglio incontrare Dio come giudice. Lo voglio incontrare come papà, lo voglio incontrare come amico, lo voglio incontrare come il mio salvatore. E oggi è il tempo di incontrare Dio per essere salvati, per ricevere questa salvezza dentro, per ricevere la sua presenza e la sua vita dentro di noi. E questa mattina il fatto che due sorelle, Serena e Lara, decidono di pubblicamente esprimere la loro fede nel Signore attraverso il battesimo merita qualche spiegazione. Sapete, noi siamo in un paese cattolico, quindi uno non fa in tempo a nascere che già l'hanno battezzato e gli hanno detto, gli hanno messo un timbro sopra, gli hanno detto tu sei cristiano, e lui ha detto che colpa ne ho, sei nato in una famiglia cattolica e quindi bam, prima cosa fa tempo a compiere 8 giorni che già l'hanno battezzato. Così lo chiamano battesimo, però in realtà che significa battesimo? Se battesimo significa essere immersi, seppelliti, nascosti sott'acqua, beh, intanto questi hanno ricevuto solo una spruzzata. Se essere battezzati con Cristo e in Cristo significa avere un'esperienza di morte e di resurrezione, beh, allora dobbiamo fare un bel percorso. Se guardiamo che cosa succedeva all'inizio della Chiesa, erano uomini e donne che si pentivano dei loro peccati e chiedevano aiuto a Dio. Credendo nel Signore, venivano battezzati, uomini e donne, e la loro vita veniva trasformata. Difatti, questo discorso di Pietro che fa al giorno delle Pentecoste, stavo leggendo nel libro degli Atti, al capitolo 2, c'è tutto un discorso molto semplice, lo si legge in 5 minuti, però migliaia di persone si avvicinavano a Gesù e lo ricevevano nella loro vita e venivano salvate. E al verso 18 riprendiamo la lettura. In quel giorno spargerò il mio spirito sopra i miei servi, sopra le mie serve, profetizzeranno e farò prodigi e segni nel cielo e sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fumo, e il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande giorno glorioso del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Quindi da un lato parla dell'essere e avere rapporto col Signore, salvezza, liberazione, guarigione, ma sta dando un'occhiata a quel che sta per succedere, ai giudizi, ai cataclismi, non vogliamo fare i catastrofisti, ma sappiamo che prima che il Signore venga un po' di guai su questa terra ci saranno. Non siamo preoccupati di questi guai, siamo preoccupati di attaccarci al Signore con tutto il cuore. Perché? Perché Gesù dice: chi crede in me ha vita eterna. Quindi io non sono preoccupato del giudizio di Dio, ma sono preoccupato dell'essere attaccato a Gesù. Se io credo in Gesù, non mi sono messo la salvezza in tasca, ho creduto e io ho la garanzia di... No, sono sulla strada della salvezza. Sto camminando una vita nuova insieme a Gesù. E insieme a Gesù, visto che mi ha dato il suo spirito, me l'ha messo dentro, imparo a vivere una vita nuova. Sapete, dico imparo perché sto ancora imparando. È solo 42 anni che conosco Gesù, ma sto ancora imparando. Non ho imparato tutto. E chiedetelo a mia moglie se non siete sicuri. Voi pensate che sia bravo e buono, ma chiedetelo a mia moglie. E lei vi dirà la verità, perché mia moglie mi conosce molto bene. Mi conoscono bene anche quelli della squadra. E conoscono chi è Giacomo. Però io sono uno salvato per grazia. Sono uno che ha incontrato Gesù. L'ho incontrato, avevo 17 anni. L'ho incontrato quando ero ateo. Quando dicevo, la Bibbia, ma sì, la leggo, ma non ci credo. L'ho incontrato quando non sapevo che Dio esistesse. E l'ho sfidato. E gli ho detto, se tu esisti, e se è vero quello che c'è scritto nella Bibbia, allora uno più uno fa solo due. Se tu esisti, visto che dici che dai lo Spirito Santo a quelli che te lo chiedono, ti voglio vedere io. E visto che dici che dai le cose che ti chiediamo secondo la tua volontà, e visto che è tua volontà dare lo Spirito Santo, è un discorso un po' complicato, vi sembrerà. Ma sapete, noi figli di evangelici abbiamo letto la Bibbia da bambini, abbiamo sentito leggere la Bibbia da bambini, ma non per questo ci abbiamo creduto. Io sono dovuto arrivare a 17 anni, non credere in niente, essere ribelle e arrabbiato con tutti, per sfidare Dio e dirgli, se ci sei, io ho bisogno. E quel giorno, 15 agosto, Gesù venne nella mia vita. E me ne sono accorto, sapete perché? Perché io che ero arrabbiato con tutti mi sono trovato in pace. Io che litigavo con tutti mi sono trovato a voler bene. E ho detto, allora Dio esiste davvero. E da lì la mia vita ha preso un indirizzo diverso. E dopo 42 anni vi continuo a dire, questa è la verità che sta continuando a cambiare la mia vita ed è quella che cambia la vostra vita, perché la verità non è una teoria, ma è una persona. Ed è Gesù. E Gesù è molto di più che una bella religione. Gesù è una persona viva che vuole vivere nella nostra vita. E allora mentre Pietro predicava a Gerusalemme al giorno della Pentecoste, ecco, avverrà che chiunque avrà invocato, disse il verso 21, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Uomini e donne, diceva, ascoltate queste parole. Gesù Nazareno, uomo accreditato da Dio tra di voi per mezzo di opere potenti, prodigi e segni che Dio fece fra di voi per mezzo di Lui, come anche voi sapete. Egli, dico, secondo il determinato consiglio e la prescienza di Dio, vi fu dato nelle mani e voi lo prendeste per mani di iniqui, lo inchiodaste sulla croce e lo uccideste. Ma Dio lo ha risuscitato, avendolo sciolto dalle angosce della morte, perché non era possibile che fosse da essa trattenuto. Infatti Davide dice di lui, io ho avuto del continuo il Signore davanti a me, perché Egli è alla mia destra affinché io non sia smosso. Per questo si è rallegrato il cuore mio e ha giubilato la mia lingua e anche la mia carne dimorerà nella speranza. Perché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di gioia alla tua presenza. Uomini e fratelli, ben si può dire liberamente intorno al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro si trova ancora fra noi oggi. Egli dunque, essendo profeta, sapeva che Dio aveva con giuramento promesso che il frutto dei suoi lombi, secondo la carne, avrebbe suscitato Gesù per farlo sedere sul suo trono. Prevedendo le cose a venire, parlò della resurrezione di Cristo, dicendo: l'anima sua non sarebbe stata lasciata nell'Ades e per la sua carne non avrebbe visto la corruzione. Questo Gesù Dio lo ha mandato e di questo noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato innalzato alla destra di Dio, avendo ricevuto dal Padre la promessa dello Spirito Santo, ha sparso quello che voi ora vedete e udite. Perché Davide non è salito in cielo, anzi egli stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra affinché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello ai tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha fatto Signore e Cristo. Essi dunque, udito queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli altri apostoli: uomini, fratelli, che dobbiamo fare? Wow! Uomini, fratelli, che dobbiamo fare? Questa domanda di fronte, io ho letto un po' tutta questa storia, questo racconto che non è solo un racconto, ma è la predicazione di Paolo a Gerusalemme nel giorno della Pentecoste. E allora Pietro disse loro: ravvedetevi. E ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Ravvedetevi, metanoia, cambiamento di mente, cambiamento di pensiero. Cambiate qualcosa qua dentro. Pensavate in un modo, è tempo di cambiare. Ravvedimento, cambiamento di mente. Wow! Ravvedetevi e convertitevi, cambiate direzione di dove camminate. Molti cambiano pensiero, ma continuano a fare le cose che facevano prima, quindi è evidente che qualcosa non ha funzionato. Vi parlerò della nuova nascita oggi. Cercherò di essere il più sintetico possibile, ma nascere di nuovo è più che semplicemente fare un battesimo in acqua o aderire a una formula e dire: io credo in Gesù, il mio Signore e Salvatore. È molto di più che fare un atto formale. È qualcosa di profondo e di spirituale che avviene nella nostra vita. E inizia dal cambiamento di mente. Io pensavo in un modo, pensavo di essere giusto, pensavo di essere bravo, pensavo di essere abbastanza a posto. Ma poi mi sono specchiato nella parola del Signore e ho capito che qualcosa di molto importante doveva cambiare. Anzi, ho capito che dovevo cambiare tutto, che non ero affatto buono, che non ero affatto giusto, che non ero affatto quello che mi ero raccontato. E allora ravvedetevi e convertitevi. Cioè cambiamo mente, ma cambiamo anche direzione delle nostre azioni. Prima eravamo imperniati, incentrati solo su noi stessi, poi quando ci siamo ravveduti, cioè convertiti, abbiamo cambiato questo atteggiamento egoistico e l'abbiamo trasformato in un'azione verso chi ci sta attorno, verso Dio prima di tutto. Abbiamo cominciato a ringraziare Dio, capite perché questa mattina, alleluia, c'è questo canto, questa lode, a volte queste preghiere che non si capisce bene, però nello stesso tempo guardate le facce e dite: wow, queste persone sono contente, non sono ubriachi, non si sono fatti con qualcosa di strano, non hanno fumato roba strana, all'epoca non esisteva, però per stare allegri sì, evidentemente all'epoca si bevevano delle belle robe. Eppure con lo Spirito Santo possiamo essere contenti sempre. Entriamo in una dimensione diversa. Ravvedetevi quindi e ciascuno di voi sia battezzato. Quindi ravvedetevi, ravvedimento, fede. Se siete qui, per forza di cose dovete credere in quel che non si vede. Perché io qui non vi do un altarino, non vi do un santo, una Madonna, non vi do, mi verrebbe da dire, niente. Non vi do proprio niente. Vi do solo la parola del Signore. E la parola del Signore voi la dovete o credere o rifiutare. Se la credete, cosa succede? Quella è fede. Cioè, voi state credendo qualcosa che non potete vedere, che non potete quantificare, non potete materializzare. Voi potete vedere il mio sorriso, ma io potrei essere un attore. Qualche volta potrei fare l'attore, ma non è questo. Tante volte gli attori ci provano a raccontarci delle storie, ma quando la storia diventa lunga, la storia della tua vita, non puoi far sempre l'attore. E allora quando diciamo alle persone che Gesù è il nostro Salvatore e l'abbiamo conosciuto e Lui vive qua, ci nasce un sorriso che non è solo il classico televisivo, ma è qualcosa di più. E quindi applichiamo alla parola di Dio la fede. Cominciamo a credere che Dio è il creatore della terra e dei cieli, ma è anche quello che ha preparato una ricompensa per tutti noi. Gesù si è caricato di tutti i nostri peccati? Wow! E allora voi sapete di essere stati perdonati. E quindi hai il diritto di rifiutare i sensi di colpa. Il diavolo continuamente ti accusa. Sì, tu dici di essere un credente, ma... E io devo ricordare la verità. Gesù ha dato la sua vita per me. E i miei peccati sono stati interamente cancellati e perdonati perché una vita santa e giusta è morta al posto mio. Questa è la verità che mi dà questa libertà di essere figlio di Dio. Se tu hai fede nella parola di Dio, chi crede in me, dice Gesù, ha vita eterna, in realtà tu diventi figlio, figlia di Dio. In Italia c'è il vizio di dire che siamo tutti figli di Dio, perché non siamo cani, non siamo mucche, non siamo cavalli. Perché qua il vizio di fondo è sempre lo stesso. Nasci, ti battezzano e dici questo è un cristiano. E quindi sei un cristiano figlio di Dio. Purtroppo non è vero. Io quando vado in carcere sono tutti battezzati, ma chi assassino, chi ladro, chi spacciatore, chi trafficante, figli di Dio? Non direi proprio. Perché un figlio somiglia a suo padre. E chi ama, benedice e vive una vita sana e una vita santa assomiglia a suo padre, assomiglia a Gesù. Ma chi ruba, imbroglia e mente assomiglia a un altro padre che si chiama diavolo. Diabolos, divisore, imbroglione, bugiardo, ok? Quindi fate presto a capire se siete figli di Dio o se figli di qualcun altro. Qual è il frutto che esce dalla vostra vita? E allora impariamo a tornare al Signore, perché parliamo di ravvedimento, parliamo di fede, parliamo di battesimo in acqua. Questa azione non è una pura formalità. Quando entri in quest'acqua non entri a far parte della Chiesa evangelica della riconciliazione. Lo dico con molta chiarezza, perché a volte uno dice ma quanti battezzati avete? Lascia stare i battezzati. Cioè, quello che conta è che il mio cuore sia per il Signore. Io non voglio riempire un elenco per dire, lo Stato italiano mi chiede, dice, ma tu pastore Casolari, James René, quanti battezzati hai? Dico, sono fatti miei. Non è questo il mio riferimento, però per lo Stato italiano il riferimento è quello lì. Perché? Perché la Chiesa Cattolica Romana dice che ci sono 54 milioni di cristiani, perché ne ha battezzati 54 milioni in Italia, capite? E da lì prende sui soldi, le tasse e tutti gli altri discorsi. Ve lo dico giusto per, non per fare polemica, ma per chiarezza, perché sennò noi non capiamo perché in questo paese si dà tanta importanza ai battezzati anziché ai veri credenti, quelli che amano davvero il Signore e che di conseguenza fanno la scelta adulta, responsabile, consapevole di entrare in quest'acqua, morire con Cristo e risorgere. E capite quanto è importante questa azione, perché questa azione qua, che sembra per qualcuno, ah, fatti un bagnetto. No, questo non è un bagnetto. Questo non è un bagnetto, perché questa realtà la facciamo nel nome di Gesù e la viviamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E Dio si impegna a dare ad ognuno che si battezza una coscienza rinnovata. Wow! Cioè una coscienza nuova, una percezione nuova della vita. Quindi ravvedimento, cambiamento di mente, conversione, fede, fede nella parola del Signore. Ecco come si fa a nascere di nuovo. Battesimo, immersione e fuoriuscita dall'acqua. Con che cosa? Con una coscienza lavata. Non me le sto inventando io queste cose. Sono tutte scritte qui. Per brevità vi faccio delle citazioni, perché comunque possiamo anche guardare la parola del Signore, perché la parola del Signore è sempre perfetta, è sempre precisa, lei non sbaglia mai. E qui ci troviamo nella prima lettera di Pietro, il capitolo 3, al verso 21, dice: alla qual figura corrisponde il battesimo, non la rimozione della sporcizia della carne, ma la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio, che salva anche noi mediante la resurrezione di Gesù Cristo. Non siamo salvati mediante il battesimo, ovviamente, ma mediante la resurrezione di Gesù Cristo. Non è il battesimo che ci salva, però questo battesimo ci dà una percezione nuova di Dio. Dio lava la nostra coscienza. Quindi non vi preoccupate se un bambino muore che non è battezzato, perché va direttamente con il Signore. Gesù l'ha detto da sempre, i bambini sono nel mio regno. Noi ci disperiamo tanto quando muore un bambino, mamma mia, solo il pensiero ci viene da piangere, però probabilmente è la situazione meno tragica di tante altre, perché quando diventiamo adulti siamo responsabili e dobbiamo fare delle scelte. I nostri bambini non devono fare delle scelte, Gesù li ha già scelti. Noi speriamo e preghiamo sempre che i nostri bambini vivano bene, vivano sani. Abbiamo maestro d'asilo qua, abbiamo chi si occupa dei bambini, abbiamo bambini appena nati, abbiamo bambini che crescono, ne abbiamo uno malato là fuori e ci sono tante, tante situazioni che viviamo. Però ringraziamo il Signore della vita. Quindi è importante, non vi lasciate spaventare da come dicono i religiosi del nostro paese. Se non è battezzato, poi finisce al limbo. Forse l'hanno già abolito anche quello, però c'era tutta una teoria un po' particolare, no? Che i bambini non battezzati finivano in un limbo. Ma tutto questo è storia del passato. Torniamo sempre al Vangelo, torniamo a quello che il Signore ci insegna nella sua parola. Quindi il battesimo non è solo un atto esterno, ma è una purificazione interna, una richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. E me lo ricordo ancora, poco dopo la mia conversione, nei miei 17 anni, all'epoca nella nostra chiesa eravamo una chiesa che aveva difficoltà a battezzare gli adulti, solo che a me mi dovevano battezzare per forza, perché io non ero mai stato battezzato, perché mio padre era nato di nuovo e da cattolico era diventato evangelico subito dopo la guerra, e leggendo proprio il Vangelo. Non aveva niente, aveva solo un Vangelo. Andò a lavorare in Inghilterra, ci ha lavorato 12 anni, e quindi in Inghilterra le chiese evangeliche hanno una certa formazione, e quindi io sono nato là e non mi hanno mai battezzato. E quindi questo fatto qua, quando avevo 17 anni mi sono convertito, erano obbligati a battezzarmi. E quindi mi battezzarono dentro la vasca da bagno, in casa del fratello che aveva il bagno più grande, perché poi relativo, no? I bagni non è che sono tanto grandi, ma per tenere 7-8 persone non era un problema, per battezzare e per fare una preghiera non era un problema. È stato, me lo ricordo ancora, questo battesimo in una vasca da bagno, e di come ne uscì dentro pulito. Questa cosa mi ha sempre detto: ma Signore, quanto sei meraviglioso. Io questa parola non l'avevo neanche letta, o se l'avevo letta non l'avevo mai capita, e probabilmente nella versione che avevo all'epoca non c'era neanche scritta questa frase, perché è un po' un qualcosa aggiunto nei testi più antichi, non c'è. Però questa esperienza di una coscienza rinnovata è stata proprio la mia esperienza. E io so che oggi sarà la stessa cosa per Lara, per Serena, ma voglio che anche voi, che avete fatto il battesimo forse tanti anni fa, che forse vi siete un po' allontanati, un po' persi, un po' distratti, quando battezziamo loro, pensate anche al vostro battesimo. Rinnovate il vostro impegno con il Signore, perché è con Gesù che stiamo parlando. Quindi vi ho parlato di ravvedimento, conversione, fede nella parola del Signore, battesimo in acqua, e qui sta parlando anche del battesimo dello Spirito Santo. Dio donerà lo Spirito Santo a quelli che glielo domandano. Questi quattro elementi sono, diciamo, quello che dovrebbe essere la normalità della nuova nascita. Si diventa figli di Dio in modo completo se viviamo questi quattro elementi insieme. Se no la nostra nuova nascita sarà sempre un po' zoppa. E se c'è qualche ostetrica qua, saprà bene che i figli bisogna che nascano per bene. Perché se no, se alla nascita manca qualcosa, è sempre molto complicato dopo, per tutta la vita. E con il Signore, quello che manca, i pezzi che ci siamo persi, possiamo sempre recuperarli. Però credo che sia importante che abbiamo questo quadro completo: ravvedimento, conversione, fede nel Signore, fede nella sua parola, collegamento quindi anche con il corpo di Cristo, perché non possiamo vivere da soli, e quindi il battesimo in acqua e questa accoglienza nella comunità e nell'essere corpo di Cristo. Quindi vi ho detto che il battesimo non è segno di appartenenza a questa chiesa anziché a un'altra, ma è segno di appartenenza al corpo di Cristo. Perché è importante, poi vi ho detto quello che non è, ma vi devo dire quello che è veramente, perché è comunque segno di appartenenza al corpo di Cristo, morti e risorti col nostro Signore. E il battesimo dello Spirito Santo o nello Spirito Santo è l'esperienza che ci deve accompagnare, che consegue la nostra fede. Quindi questa realtà che diventa il nostro modo naturale di vivere, dove lo Spirito Santo ci parla da dentro, dove impariamo ad ascoltare lo Spirito di Dio e a muoverci nello Spirito di Dio. E così, vita vivendo, impareremo anche a vivere questo e a viverlo insieme ai nostri fratelli, noi che siamo qui, ma anche pensate a tutti gli altri fratelli che sono in questa città, ovunque Dio ci dà grazia di incontrarli.